Buonasera Radio Atlanta, eccoci di nuovo qui, siamo al Dente Avvelenato, io sono Paola e come ogni volta c'è
io sono
quel
il doc,
rompibolas.
Come rompibolas?
No, scherzo.
E il grande, l'altro doc
che è il nostro ospite di stasera, Silvano.
Grazie, buonasera.
Il mago di Milano, ah no,
quello era un altro.
No, presentati tu Silvano, ti prego. Un cappello introduttivo di Silvano.
Silvano Di Bello, sono un trainer e un coach di impresa. Fantastico. Aiuto gli imprenditori.
Ho già la prima domanda, ce l'ho già qui. Qui sta a punta della lingua.
Ce l'ha in canna.
No, però stasera in teoria avevamo deciso che l'argomento principale su cui vogliamo focalizzarci sarà la fiducia, questa sconosciuta. Sì. Perché tutti ci dicono da sempre che fidarsi
è bene,
ma non fidarsi
di Paola è meglio.
Perché di me? Scusi, cosa ti ho fatto io?
Vabbè. Perché ti conosco.
Comunque, prima di tutto ciò, fammi ricordare i numeri, così chi vuole durante la trasmissione può intervenire con messaggini piuttosto che chiamate. Il fisso è 02 31 60 10, mentre il numero di WhatsApp, ogni volta, adesso lo ripeto, il numero di WhatsApp è 373 88 00 855. Il fisso, Doc, l'avrai imparato anche te il fisso?
02 31 60 10.
Bravissimo, perfetto. Quindi chiamateci e scriveteci, noi siamo qui, vi rispondiamo.
E chi non chiama, peste lo colga.
Va bene.
Come diceva, vediamo se ti ricordi tu che sei diversamente giovane di me.
Non me lo ricordo.
Non ti ricordi?
Non ne ho idea.
Amedeo Nazzari.
Amedeo Nazzari. Porca miseria, stiamo andando indietro di quanti anni?
Io me lo ricordo perché come...
Già che parla di peste.
Come puoi notare... No, davvero, questo era un grande attore degli anni 60.
Eh sì.
Che tu ovviamente...
No, ma papà, mi fido.
Io ero piccolo.
Mi fido, davvero. Vabbè, quindi la fiducia... Come vogliamo introdurre questo argomento?
La fiducia, partiamo dal titolo della trasmissione, ovvero che ci dicono che non fidarsi, anzi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, è un po' una piccola trappola, no? Nel senso che noi siamo abituati, cresciamo con proverbi, memi, linee guida magari tramandati dai nostri genitori, dai nostri nonni. Alcuni di questi possono essere produttivi, altri è un po' meno, e sicuramente quello legato alla fiducia è assolutamente controproducente.
Okay.
Sì, molto controproducente. Fidarsi, bisogna fidarsi. Chiaramente ci sono delle regole per poter dare e ricevere fiducia, perché spesso e volentieri noi ci concentriamo soltanto sulla fiducia che diamo agli altri e ci preoccupiamo poco di quella che gli altri hanno nei nostri confronti, ed è un qualcosa che riguarda sia la qualità della nostra vita privata, ma anche, visto che io sono un business coach, quindi lavoro praticamente tutti i giorni con gli imprenditori, anche nel mondo dell'impresa è fondamentale dare fiducia.
E tutte queste cartoline che, guarda, chi ci sta ascoltando non può vedere, però praticamente qua ci sono vari, sembrano quiz.
Sì, sembrano un po' dei quiz.
Sì. Sono strumenti.
Questi sono strumenti di lavoro, nel senso che io li ho portati perché sono quelli che utilizzo tutti i giorni per aiutare gli imprenditori a capire su quale aspetto devono lavorare per riuscire a creare fiducia all'interno delle loro aziende. Però siccome nel mondo della filosofia piuttosto che degli opinionisti ognuno può dire la sua, nel coaching bisogna dare delle indicazioni chiare, pragmatiche, che possono essere tradotte in azione e non possono essere interpretabili. E quindi questo è uno strumento che ho portato, poi dopo magari le possiamo anche interrogare.
Assolutamente.
Dove ci sono delle sibille, ci sono delle situazioni che si possono verificare nell'ambito della fiducia, e ci sono delle linee guida da seguire per fare in modo proprio di andare a lavorare in maniera chirurgica, in maniera specifica, proprio su quel particolare aspetto.
Ok. Allora, rompiamo un po' il ghiaccio con una canzoncina che si ispira alla fiducia in se stessi, che anche quella è una forma di fiducia molto importante.
Assolutamente sì, è la prima forma di fiducia. Se non ho fiducia in me, non la posso dare agli altri e di conseguenza non la posso ricevere.
Prima regola.
Una
se
prima
non ti
regola.
Fidi di te, non puoi trasmettere.
Si dice che ciò che non possiedo non lo posso donare, non lo posso dare, quindi partiamo.
Perfetto.
Assolutamente da lavorare su noi stessi.
Allora partiamo con Giorgia, credo in me, e ho tirato un calcio al microfono, scusate.
Brava.
mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo. Credo in me.
Insomma,
sì,
tu credi in te?
Io assolutamente devo ringraziare, lo faccio pubblicamente, devo ringraziare i colleghi come Silvano che fanno questa professione, perché la mia vita è cambiata assolutamente grazie ai corsi di coaching che ho fatto.
Ti aprono
veramente un mondo. E io non faccio il coaching, perché però faccio corsi ai colleghi e
per andare ai corsi
per andare a dei co- no perché vedi è un meccanismo perverso, aiutami se sbaglio, perché tu vai ai corsi per poi trasmettere ad altri quello che hai imparato, ovviamente usando gli strumenti che acquisisci durante questi corsi, e li applichi alla tua professione, perché ovvio io non posso insegnare agli imprenditori che fanno, non so, bulloni, quello che imparo ai tuoi corsi.
Certo.
Insegno ai miei colleghi le cose che imparo ai tuoi corsi. Adesso sabato sarò ospite a uno dei tuoi corsi.
Sì, il corso dei colori, sì.
E cercherò di rubare tutto quello che posso e lo riporterò ai miei collaboratori, spero, senza fare esperienze negative come
quella
che
sei bravo, lo so che sei bravo.
Ma
adesso vogliamo sapere cosa è successo.
No, è meglio di no, guarda. È una
questi
cosa...
segreti non ci piacciono, almeno
però,
a me non
però,
piace.
Io ti invito, Paola, e più di una volta ti ho invitato a seguire queste cose, ma tu con il problema dell'università e con tutti i tuoi impegni, effettivamente... Però tu hai seguito dei corsi attraverso la tua, il tuo percorso formativo, mi hai raccontato più volte che hai... L'ultimo corso che mi dicevi, aiutami, con quel prestigiatore, com'è che si chiamava?
Prestigiatore?
Il prestigiatore coach che ha fatto...
Chi ha fatto?
Dai, aiutami.
Non capisco dove vuoi andare a parare.
Te sei una furbacchiona.
No, davvero. Ah, sì, no, ho capito. Oddio. Beh, che figure mi fai fare? Adesso ho dimenticato il nome.
Comunque.
No, beh, comunque
state,
lui era.
State bene insieme voi due.
È vero.
Sì, sono una bella coppia, eh.
Sì.
Rimba e Bito.
Sì, sì, era un incontro, ho fatto uno spettacolo di magia.
E si chiamava Impossible.
Sì, l'arte dell'impossibile. Adesso lo vado a cercare e lo diciamo
comunque,
bene, perché le cose dette
sono,
così non servono a niente.
Ci sono delle cose che fatte in un certo modo, seguite in un certo modo, ti aiutano a superare anche degli ostacoli.
Mm-hmm.
No, questo termine resilienza, che è stato anche un po' inflazionato. Che è un termine che arriva dalla fisica, anzi dalla... esattamente dagli elettricisti, no? Perché è un termine proprio fisico,
sì.
E poi è stato applicato
in diversi campi, alla
psicologia,
sì,
eccetera. Effettivamente la resilienza è un modo per superare gli ostacoli, no?
Sì, dovrebbe essere teoricamente un qualcosa con cui tutti abbiamo
dimesticato,
se ne è un po' abusato, ma di fatto dovrebbe appartenere, definiamolo, al DNA dell'essere umano, no? Perché
sì,
a volte il portarsi dentro i segni di un evento che magari è successo tanti anni fa ci fa stare soltanto male, ma di fatto quella situazione, quell'evento non lo possiamo cambiare, quindi bisogna necessariamente sviluppare la qualità della resilienza, perché poi alla fine, se ci pensiamo, qualsiasi cosa ci capiti nella nostra vita è un qualcosa che prima o poi capita a tutti, no? Nella maggior parte dei casi.
Un po' come la perla nell'ostrica, il sassolino, certo, che viene ricoperto, e diventa qualcosa di prezioso.
Esatto.
Nel frattempo ci ha scritto
Canetti.
Luca, sì, che tra l'altro salutiamo, perché
come stai, Luca?
Ci hanno detto che hai avuto un intervento, cioè hai subito un intervento,
sì,
no? E comunque
anche
lui dice:
delicato,
ciao Paola, ciao a tutti, ciao Luca. E dice sì, la fiducia è assolutamente essenziale, lui dice, soprattutto in campi anche come l'arrampicata sportiva, dice.
Guai a non avere fiducia.
Guai a non fidarsi di qualcuno se vai ad arrampicarti,
sì,
se caschi giù e sono
sì. Esatto, anche perché
dolori.
L'errore non può essere recuperato, quindi
no.
È meglio assolutamente avere totale e cieca fiducia nei compagni di cordata, giusto? Mi sembra che si chiamino così.
Esatto, ma io sto curiosando questi appunti perché mi fido di me, mi fido degli altri e gli altri si fidano di me.
Sì, sono i tre step di fiducia che di solito analizziamo nel momento in cui andiamo a fare la diagnosi di un sistema azienda, no?
Quindi sempre la fiducia comunque deve partire, come abbiamo detto anche prima della canzone,
da noi stessi. Esatto. A volte il primo ostacolo, la fiducia, la poca fiducia in noi stessi nel fare le cose, perché è chiaro che se non ho fiducia di me, automaticamente non riuscirò ad agire. Il fatto che mi fidi di me non è sufficiente ad ottenere un risultato, perché magari a volte ho bisogno di altre persone, perché non posso sempre fare tutte le cose io, quindi devo necessariamente delegare a qualcun altro, e quindi è il secondo livello, no? Il fatto che io mi fidi degli altri. Il terzo livello è: ok, io mi fido di me, io mi fido degli altri, ma gli altri
si fidano di me.
E questo è un po' il terzo livello, è quello un po' più oscuro, no? Quello più subdolo, perché dei primi due me ne rendo conto, so se mi fido poco di me, so se faccio fatica a dare fiducia agli altri, però non ho la percezione che gli altri si fidino poco di me, perché
aspetta, scusa, fai un passo indietro. È un po' complicata questa cosa.
Ok, io
perdonami,
quando dimmi cos'è, no, che non ti è chiaro.
No, allora ripartiamo dal primo livello.
Io sono consapevole del fatto che mi fido poco di me, perché
okay,
ogni volta che devo decidere un qualcosa metto dubbio, sarò capace, sarà il momento, e poi se sbaglio cosa dicono gli altri,
mi
quindi ne ho percezione.
Qualcuno.
Ok. Ho anche percezione del fatto che mi fido poco degli altri, perché magari faccio fatica a delegare,
okay,
perché mi trovo affaccendato da mille cose.
E questo ti ricorda
cose.
Qualcun altro?
E questi,
anche te, ti ricorda qualcun altro?
Può essere.
C'è qualcosa di familiare in queste cose. E quindi di queste cose ne sono assolutamente consapevole, no?
Uh-huh.
Certo.
Questo è un qualcosa che parte da me. La cosa invece
di cui non siamo consapevoli
è il fatto che, ma gli altri si fidano di me?
Perché come fai a cogliere i segnali se qualcuno si fida di te?
Perché di solito la mancanza di fiducia nei miei confronti viene nascosta e mascherata da quelle che si chiamano le risposte sociali, ovvero le bugie bianche. Cioè
bugie.
Quella cosa non vera che io ti dico perché non voglio farti stare male. Ovvero, io propongo un affare a qualcuno, quella persona declina l'invito, nel senso che in questo momento magari non ho altre priorità, in questo momento sono impegnato su altri fronti, ho altre situazioni di emergenza, non avrei tanto voluto fare qualcosa con te, ma non la faccio, e quindi te la edulcora in questo modo. Magari sotto c'è: io non mi fido di te, e quindi te la racconto, te la addolcisco e non ne ho percezione, quindi magari rischio di fare le cose un sacco, di chiedere magari, di proporre magari un progetto a 10 persone lo declinano in modi diversi senza dirmi direttamente che non si fidano di me, e io sono convinto che sia l'idea o che non sia il momento giusto. Esatto.
Ma non potrebbe partire da un modo di presentare il progetto, quindi da qualche step precedente, quindi torniamo alla fiducia in se stessi?
Sì, diciamo che ogni volta che non ottengo un risultato che mi aspetto, che o che desideravo, dovrei, mettiamola così, usiamo il condizionale, dovrei rivedere il processo e analizzarlo.
Però se uno riesce a analizzare questi tre step, diventa invincibile.
Allora, questi tre step, sì, assolutamente sì, diventa io lo definisco la fiducia, così come
super top il
no, è vero.
Il libro di riferimento sulla fiducia, che è Speed of Trust di Stephen Covey, diventa un vero acceleratore di processo. Ok, quando c'è fiducia, automaticamente è tutto molto più veloce, tutto molto più facile.
Mi sa che abbiamo una chiamata.
Sì, abbiamo una chiamata.
Rispondiamo. Pronto?
Pronto? Ciao. Ciao ragazzi.
Ciao. Sono
Marcello da Reno.
Marcello, ciao.
Ciao Marcello.
Ciao.
Il mitico Marcello.
Conoscete?
No.
Ok.
Qualche settimana fa.
Ciao Marcello.
Noi ci ricordiamo. Ciao, il nostro ospite mi sa che non vi siete conosciuti.
Sì. Sento un po' basso, però. Puoi alzare un pochino? Si può alzare un po'?
Sì. È al massimo. No. Forse lui è un po' lontano.
Ok. Sto seguendo
la diretta in macchina.
Ah, ecco perché. Sei in viva voce. Sei solo?
Sono solo.
Sei solo, allora puoi.
Perché siamo in tanti.
A che punto hai iniziato a sentire la trasmissione?
Da un 5-6 minuti.
Quindi sai l'argomento della trasmissione?
Sì, lo conosco, l'ho sentito l'argomento.
Ma cosa fai? Ma interroghi la gente?
No, ma sai perché?
Ma non ti fidi?
Ma non ti fidi?
Non mi fido, perché sai che per te è importante questo argomento, lo sai, no?
Lo so, per quello che ho chiamato.
Ok, allora io intanto ti faccio un cappello introduttivo, ti presento il nostro coach di stasera.
Ciao Marcello.
Mi piacerebbe poi presentartelo personalmente, anche perché è un personaggio molto molto interessante, e sai anche perché.
Ne avrai un grande piacere.
Va bene, la tua domanda?
Allora, prima stavo ascoltando, adesso ovviamente vi stavo chiamando, non ho sentito, poi magari è stato ripetuto quel concetto, mi scuso se l'ho bypassato. Allora, si parlava del fatto di quei feedback che ti arrivano, si parla di fiducia.
Esatto.
E quei feedback che ti arrivano, quelle scuse, no?
Ah, sì, le bugie bianche,
che mascherano.
Sì, okay.
Sì, le bugie. Allora, perdonami, magari ti posso dare uno spunto, però la mia è una domanda, in effetti vorrei anche da te una conferma dalla tua competenza. Se non è magari lo specchio, quel comportamento non è lo specchio del nostro comportamento, cioè se noi abbiamo delle persone che effettivamente non hanno il coraggio di dirci delle verità, o non hanno il coraggio di dirci delle cose perché hanno paura di ferirci, non è che effettivamente siamo noi che siamo così anche e attraiamo questo tipo di comportamenti? Perché se cambiamo magari il nostro atteggiamento e anche noi siamo schietti e chiari con le persone, molto probabilmente riceviamo lo stesso trattamento anche dagli altri.
Sì, assolutamente vero Marcello. Entriamo in quella che si dice la risonanza, no? Ovvero la fisica quantistica ha studiato e ha dimostrato il fatto che un certo tipo di vibrazione che noi emaniamo automaticamente poi attira situazioni simili. Sì, assolutamente sì, anche perché a volte ci è comodo piuttosto che affrontare la realtà, ci è comodo dare un'interpretazione a quelle che sono le risposte sociali che riceviamo, anche perché a volte è molto più facile pensare che gli altri ci dicano non è il momento giusto, abbiamo altre cose a cui pensare, piuttosto che assumersi la responsabilità di non essere in questo caso una persona degna di fiducia. Quindi ci fa comodo gestirla così piuttosto che mettersi in discussione. Il problema è che poi alla fine questo tipo di comportamento, se non lo vai ad intercettare, a risolvere alla base, viene replicato, e quindi ti ritroverai sempre in situazioni simili e magari dopo qualche anno ti renderai conto che hai buttato via un sacco di tempo. Siccome il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, dopo diventa complicato, esatto.
Direi che magari la lezione potrebbe essere quella che se ricevo questo tipo di feedback so comunque dove andare a lavorare su me stesso.
Sì, guarda, dopo magari adesso mettiamo una canzone perché non so quali siano i tempi della radio. Dopo ti do la ricetta, anzi la do a tutti Bene. Quanti la ricetta per, chiaramente stiamo parlando di fiducia, per andare a analizzare un processo che non ci è dato il risultato che avremmo voluto e a trovare delle soluzioni. Perché nel coaching le opinioni trovano il tempo che trovano, nel senso che non stiamo qui a dire come la penso io, come la pensi tu. Cerchiamo di trovare le ricette, le strategie per riuscire poi ad intervenire.
Va bene, grazie. Marcello.
Grazie Marcello.
Grazie ragazzi, grazie per lo spazio.
Buon rientro.
Ciao, grazie Marcello. A te per la chiamata.
Buona
ciao.
Serata.
Ciao Marcello,
ciao,
buona serata. Ciao.
Questa cosa dello specchio della risonanza è molto interessante, soprattutto la parte della risonanza, no? Attraiamo quello che emaniamo.
Quello che siamo.
Quello che siamo è molto molto interessante. Alleggeriamo quest'aria di tensione, di risonanza, esatto. Con una canzone leggerissima che ha fatto Charlie Puth, che si chiama Mother. L'avrei sentita.
He's such a nice boy, so well mannered. He's so much better than the last one you brought around. Please and thank you. Everything matters. I'm gonna make sure that she knows I'm the best she's found. The moment she walks out the door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do. If your mother knew all the things we do. If your mother knew she can't be so far from you. If your mother knew all the things we do. Sneak out the window, beds over pillows. I'll be waiting in the car right around the block. Back of the Benzo, more than a friend zone. We've been hiding since the time they forgot to knock. The moment she walks out the door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do. She sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now your daddy wants to kill me.
Ci siamo distratti, ragazzi. Mannaggia. Ci siamo distratti. Sono stata qui a dire: ma quindi dove siamo? Dove siamo? E ci siamo distratti.
Che brutte persone. Siamo.
Però stavamo ascoltando la canzone.
Hai voglia.
Che tra l'altro questa canzone qui è un po' birichina. Vabbè, niente, non faccio commenti, però dice, diciamo che se sua madre sapesse che cosa fanno non si fiderebbe più di tanto a lasciarli da soli. Però vabbè,
mamma mia, non tiriamo fuori il rapporto di fiducia tra genitori e figli,
per favore, tiriamolo fuori, cioè è il momento migliore, non... Oh, abbiamo un'altra chiamata, che bello. Aspettiamo perché vogliamo rispondere subito. Subito da lei. È Doc. Doc.
Abbiamo una chiamata.
Sì. Pronto.
Pronto, Paola, ciao, sono Mara Sartori.
Mara Sartori.
La dottoressa.
Buonasera, dottoressa.
Ciao, buonasera Silvano, buonasera anche.
Dottoressa
Giampiero,
sono emozionato a sentirti.
Ma no,
dottoressa, posso presentarti io? Perché
sì,
mi sa che la Paola è rimasta basita, forse non si ricorda di te.
Sì, che si ricorda.
Come, ti ricordi della Mara?
Mi ricordo.
Ti ricordi?
Sì, sì,
non lo so.
Sì.
Non sono così,
Paola,
sicura.
Allora,
complimenti, ti stavo ascoltando con grande interesse anche i partecipanti, però stavo particolarmente ascoltandoti, quindi bravissimi.
Allora,
bravissimi.
Allora, faccio allora Mara è un neurovalutatore, è una mia carissima amica, giusto? Posso dire che sei una mia carissima
assolutamente
amica?
Assolutamente. È un onore e un piacere.
E niente, lei, diciamo che oltre a essere una mia carissima amica e collega, stasera gli avevo detto appunto dell'argomento che trattavamo in radio e ha detto va bene, allora voglio sentire e sicuramente intervengo. Ho detto va bene, allora ti presento l'amico che tratterà questo argomento e sono curioso, molto curioso di sentire la tua domanda a questo punto, perché so che tu sei molto pungente e un po' pipirina. No scherzo.
Vedi, mi sono fidata di farmi presentare, ma non so se ho fatto bene. Giampiero, scherzo. Allora, non era una domanda, era più che altro una mia opinione, un mio pensiero, il mio umile pensiero. Nel mio ambito la fiducia credo sia veramente un qualcosa che funga da quel medicinale che non c'è, ovvero è fondamentale. Io mi occupo di neuroriabilitazione, quindi i miei pazienti sono molto gravi e prima ancora di pensare a tutto il resto come trattamento, per me la fiducia è la prima cosa che devo dare. Loro la colgono senza dubbio e se si fidano di me si affidano a me, e se si affidano a me vuol dire che quella parte mia, la personalità, ha inciso così profondamente nella professionalità ad aiutarmi tantissimo per aiutare loro. Incide molto di più di quanto accada all'opposto. Non è la professionalità che incide nella mia personalità, ma è l'opposto. E la fiducia fa la differenza. Questo io credo che vada veramente sottolineato, che anche per chi svolge professioni così particolari come la mia, come quella di Giampiero, come quella di molti altri, venga posta al primo posto. Prima di essere degli esperti noi dobbiamo essere delle persone, e prima appunto di intervenire sui pazienti, quindi sui malati, noi dobbiamo intervenire sulle persone. Questo per me quindi era un argomento estremamente fondamentale che tratterei, sarebbe la prima lezione che io vorrei fare e che faccio molto spesso anche a molti miei allievi o alunni a seconda della situazione. Quindi io per quello mi sentivo di ringraziare tantissimo per aver scelto questo argomento e di averlo scelto con una persona così esperta, e nel dare il valore poi anche a quello che noi chiamiamo l'effetto mirror, ovvero l'effetto specchio, ovvero leggono in noi prima ancora di quello che noi potremo poi cominciare a dire. Quindi io posso solo dire grazie, ecco, per aver scelto un argomento che per me è fondamentale.
Quindi condividi appieno tutto?
Assolutamente.
Quindi non è una domanda la tua, è un'affermazione.
Quindi non c'è il dente avvelenato da nessuna parte qui.
No, allora il dente avvelenato potrebbe essere solo in quello che si scopre dopo per aver guardato un sorriso. Quindi sì,
ecco,
il dente avvelenato ci può essere per coloro che non applicano questo, ovvero che si fermano solo a dire lei ha, nel mio caso, lei ha questo problema e lo può risolvere solo così, punto. Però non tenendo conto di quanto potrebbe incidere la voce, di quando potrebbe incidere quel pacchetto che va sotto poi veste della fiducia che l'altro deve avere in te. Quindi il dente avvelenato sì, perché quante volte noi ci troviamo delle persone davanti che magari in realtà non hanno questa accortezza, cioè non ci regalano quella possibilità di fidarci di loro e quindi entriamo in una confusione estrema, che ci si trovi come manager, come medico, come insegnante, come qualsiasi altra professione, come operaio, se qualcuno non mi dà la possibilità di potermi fidare, io non mi posso assolutamente affidare e quindi mi toglie un qualcosa, quindi chi non mi dà questo pacchetto, sì, allora con questi si possono avere il dente avvelenato, perché negano delle opportunità, quindi non danno quella possibilità che invece in realtà potremmo avere. In questo sì, poi per il resto sono positiva assolutamente e quindi cerco di infondere fiducia a chiunque mi incontra, assolutamente.
Allora, io approfitto di... Intanto posso darti del tu, Mara?
Assolutamente okay. Sì, grazie.
Intanto ti ringrazio per questo intervento. È un intervento apparentemente dolce, ma che nasconde un'altissima dose di veleno. Nel senso che una delle principali situazioni che mi trovo a disinnescare quando sono in aula, quando parlo con professionisti, è proprio quello che i nostri clienti, pazienti, perché poi è trasversale questo giudizio, non ci scelgono per ciò che facciamo, ma ci scelgono prima per chi siamo. E questo riguarda proprio l'aspetto personale. Quindi certo. se noi non siamo in grado di trasferire, in questo caso, un concetto di fiducia, automaticamente tutto diventa molto più complicato. Tra altre cose c'è un bellissimo modello che noi utilizziamo nel coaching per stabilire quelle che sono le caratteristiche che dovrebbe avere un leader inteso in senso lato. Leader per me potrebbe essere anche non soltanto un imprenditore, non soltanto un politico, ma anche un medico, anche un genitore nei confronti dei suoi figli. Quindi tutti quanti abbiamo dei ruoli di leadership. È un modello che ad esempio indica quelle che si chiamano abilità che un bravo leader dovrebbe necessariamente avere per riuscire ad essere un leader efficace, che sono le competenze personali, quindi le competenze che vengono definite del sé, la capacità di gestire i propri stati emotivi, perché tutti quanti siamo bravi di essere efficaci quando le cose vanno bene, ma poi dopo quando ci sono i problemi bisogna mantenere il controllo. Poi ci sono le abilità relazionali, perché poi alla fine dobbiamo rapportarci anche con altre persone. Ci sono quelle che sono abilità strategiche, quindi definire obiettivi, strategie, e quelle che sono abilità di sistema, ovvero devo decidere, prendere delle decisioni che abbiano un impatto sostenibile nel nostro ambiente. La fiducia, certo. La fiducia è una componente trasversale, ovvero che riguarda tutti e quattro i quadranti e che sono le fondamenta, perché se non c'è fiducia, automaticamente tutto il resto non si può innescare, non può succedere. Io definisco la fiducia, quando sono in aula, come la metafora dell'olio motore, no? La fiducia è l'olio all'interno del motore. Se c'è è tutto più fluido, tutto più efficace, se non c'è i rischi sono grossi.
Sono d'accordissimo, tant'è vero che se percepiamo che non ha fiducia l'altro in noi, io credo che dopo le prime parole tutto il resto poi svanisce. Io ritengo che quando vedo un paziente, ma anche quando ho davanti a me una qualsiasi persona, non sono io a visitare o a valutare lui, ma lui che nei primi istanti giudica, no, ma percepisce in me quello che poi potrei cogliere nel meglio o nel peggio che lui può mostrarmi. Quindi io credo che dopo i primi attimi veramente la fiducia faccia la differenza. Se non abbiamo quella fiducia, non scatta quella molla per cui tutto il resto poi può venire a meno, così come magari l'interesse anche quando abbiamo un corso. Nei primi istanti noi ci fidiamo, ci piace, c'è un qualcosa che ci fa aprire la mente, aprire le porte, rimanere lì, stare attento, magari non fare i disegnini sulla pagina. Quindi ecco perché per me, quando Giampiero mi diceva parleremo di fiducia, dicevo è un qualcosa di straordinariamente bello e utile, quindi grazie mille.
Mara, ti posso fare una domanda io, visto
sì,
in chiusura?
Come no?
Ma posso sperare una sera di averti ospite in radio?
Assolutamente sì.
Lui fa così, è il suo metodo. Vi mette in una, fa un'offerta che non puoi rifiutare.
No, perché... ma lui sa che io magari potrei anche dire sì.
No,
ma...
sai perché? No, non ti voglio, non ti voglio mettere in imbarazzo, perché so che. Guarda, io stasera ho avuto già un bel regalo ad avere qui Silvano, perché averlo qui, credimi, non è facile. Perché anche lui è un altro nomade delle autostrade, in giro sempre per Italia, eccetera. E averlo qui per me già è stato veramente un gran regalo. Avere te è ancora più difficile, perché sei in giro non per l'Italia, sei in giro per il mondo, perché i tuoi pazienti sono in giro veramente, sono in giro dappertutto. Quindi averti qua, averti a Milano, può capitare, ma non è cosa semplice.
Ma fa parte del mondo anche Milano.
Sì, però...
E poi ad un amico come si fa?
Vabbè, comunque, allora l'hai detto, qui adesso la fiducia, cara,
Paola,
non lo scappi.
Vengo.
Mara, ti aspettiamo allora.
Va bene?
Grazie.
Ciao a te per l'intervento.
Buona serata.
Ciao. Grazie.
Ciao Mara, un bacio.
Ciao
Mara, buonasera.
Ciao.
Mi è piaciuto molto il termine affidarsi. Vorrei un commento su affidarsi.
Ah,
sentito, sì, ho sentito.
Beh, l'affidarsi a volte è il passaggio obbligato, no? Nel senso che a volte per fidarci di qualcuno dobbiamo affidarci a lui. Nel momento in cui non ci fidiamo, quindi nel momento in cui non ci affidiamo, rischiamo a volte di perdere qualcosa che potrebbe fare la differenza nella nostra vita. Io racconto sempre un aneddoto della mia vita professionale. Io ho fatto tantissimi corsi di formazione prima di iniziare a mia volta a fare il coach, il trainer, e io racconto sempre del corso più noioso che io abbia mai fatto in tutta la mia vita, nel senso che questo era veramente antico, proprio come modo di presentare, come modo di tenere l'aula, come contenuti, veramente una noia imbarazzante. Era ancora nell'epoca dei computer, dei PowerPoint. Questo era arrivato addirittura con, vi ricordate,
i lucidi?
No, esatto. con io
bellissimi.
Quando ho visto montare questa lampada con questo mazzo di fogli
enorme, con la luce sopra,
tutti ingialliti, già lì ho visto che film sarebbe stato il corso.
Della sera iniziamo bene.
Esatto. E alla fine, invece, quando lui chiese alle persone se avevano qualche domanda, quindi eravamo veramente tutti sdrenati.
Sdrenati.
Stanchi, annoiati, non potevamo più, eccetera. E una persona alzò la mano, e noi tutti a maledirlo perché volevamo tutti quanti andare via, eccetera. E fece una domanda dove disse: ma secondo lei, stavamo parlando comunque di un rapporto, di un corso sulla vendita, qual è la parte più importante, più determinante, più incisiva in una vendita? E lui disse appunto la parte relazionale. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque di 20 anni fa, quando tutta la formazione sulla vendita era legata a come costruire un'argomentazione di vendita, le obiezioni. E quello mi rimase in testa, tanto è vero che mi fece fare quel click e iniziai a fare dei corsi completamente diversi rispetto a quelli che in quegli anni venivano fatti. Quindi poi ci ho fatto dei corsi, ci ho scritto dei libri, quindi è stato un elemento differenziante, e l'ho portato a casa nel corso più noioso e più inutile di tutta la mia vita, proprio perché mi sono affidato, perché potevo anche abbandonare la prima pausa l'aula di formazione.
Esatto.
Poi ti racconto una cosa a proposito. C'è una chiamata.
Allora, rispondiamo a questa chiamata e poi mettiamo una canzone. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sono Chantal di Genova.
Ciao Chantal.
Ciao Chantal.
Ho sentito appunto vari discorsi e ho capito che appunto la fiducia si parla sia del business che della vita reale. Volevo chiedere a Silvano se abbiamo perso la fiducia con qualcuno, come fare per farla.
Ah, caspita, domandina mica da ridere.
Perdere la fiducia è difficile. Cioè, nel
no,
senso,
perdere la fiducia è estremamente
facile.
Sì, costruirla è molto difficile, perdere estremamente
recuperarla
facile.
È molto difficile.
È quello che ho scritto io.
Recuperarla potrebbe essere difficile. Non conoscendone la ricetta, potrebbe essere invece un
più facile nel momento in cui sappiamo esattamente quali sono le componenti che
parliamo di questa ricetta, sì. Che sono già in due a chiedercela, anche D'Alieno voleva sapere
il cracco della situazione.
Diciamo prima gli ingredienti e poi magari mettiamo una canzone e poi spieghiamo la ricetta. Ci sono vengono definiti quattro pilastri della fiducia, ovvero la fiducia si basa fondamentalmente su quattro cose, ok? L'intento, ovvero
sei Chantal? Sei in linea?
Sì, sono sempre qua.
Ovvero quali sono le mie intenzioni. A volte le intenzioni non vengono dichiarate, quindi si creano delle incomprensioni. L'integrità vuol dire che io mantengo le promesse, quindi faccio quello che dico. Un'altra cosa che è una componente fondamentale della fiducia è il comportamento. Uh-huh. A volte io mi comporto in un modo che penso che sia efficace o che penso che sia corretto, ma quel comportamento magari non dà la possibilità di ottenere risultati, che è la quarta componente.
Quindi integrità, comportamento,
intento, integrità, comportamenti e risultati. Io posso ad esempio essere una persona che ha dichiarato il mio intento e sono assolutamente guidato dalla buona fede, l'intento può essere positivo, sono una persona integra, nel senso che mantengo le promesse, faccio ciò che dico, mi comporto nella maniera corretta, ma non ottengo risultati. E questo può in qualche modo pregiudicare.
E per rispondere alla domanda, insomma, creare un rapporto di fiducia non è scontato, non è per forza facile.
Grazie,
perdere
Paola.
Questo rapporto di fiducia, per recuperarlo.
E un attimo, per recuperarlo devo fare l'analisi. All'interno di questi quattro pilastri, cosa eventualmente potrebbe essermi sfuggito? Sono stato una persona che ha dichiarato il mio intento, cioè sono stato trasparente, ho detto magari che quello che era il risultato che io avrei voluto. Anche, guarda, adesso non so se Chantal si riferisca a un contesto di vita privata piuttosto che un contesto di vita business, però anche nel rapporto tra due persone. A volte, guarda, ti faccio un esempio, a volte un corsista mi è venuto, nella pausa di un corso, mi è venuto a fare delle domande personali, quindi ha voluto sapere la mia vita privata, e chiaramente io mi sono chiuso nel momento in cui quel tipo di comportamento, quando mi ha fatto le domande, di fatto era un comportamento, no?
Uh-huh.
E il mio atteggiamento è stato quello di chiusura. Nel momento in cui mi sono un po' infastidito e gli ho chiesto scusami, ma per quale motivo mi fai questo genere di domande così personali? E lui mi ha detto guarda, è un po' che ti seguo sui social, sono venuto qui perché mi piaci molto come persona, quello che scrivi, eccetera, eccetera, quindi avrei voluto sapere, vorrei conoscerti meglio. E io ho detto se me l'avessi detto prima
sì.
Il mio atteggiamento
quindi,
sarebbe stato di apertura, non di chiusura, quindi non ha dichiarato l'intento.
Esatto.
Quindi ho dichiarato nel momento in cui ho perso la fiducia, ho dichiarato il mio intento, nel momento in cui ho perso la fiducia, magari era la situazione in cui avevo detto determinate cose e poi alla fine non le ho fatte, oppure avevo detto che mi sarei comportato in un certo modo e mi sono comportato in una maniera diversa, oppure per quanto io potessi essere, ad esempio questo nel mondo del business, il fatto che magari il venditore, questo capita spesso, il venditore dica ma io ho fatto le telefonate.
Sì.
Ho visitato i clienti, ma poi alla fine non ho venduto niente, quindi
niente.
È una mancanza di risultato. Quindi devo andare a rivedere il processo, devo farmi delle domande relativamente a questi quattro pilastri e cercare di capire, chiaramente
magari
assumendosi la responsabilità,
sì,
di darmi delle risposte corrette, perché se me la racconto da
magari
solo...
Magari spesso nella vendita è proprio l'intento, non è abbastanza chiara e trasparente il fatto che tu che cosa mi vuoi vendere, come me lo stai vendendo.
Soprattutto perché me
e
lo
se
vuoi
una
vendere.
E soprattutto perché, e se mi sembra poco trasparente non mi fiderò mai,
esatto,
di comprare qualcosa da te, giusto?
Esatto, quindi devo analizzare questi quattro pilastri.
Della risposta.
Hai capito soprattutto?
Sì.
Quindi, cioè, per recuperare la fiducia dobbiamo analizzare questi quattro pilastri e rimediare, diciamo, quello che è stato, dove c'è stato l'errore.
Ok,
sì, questo
okay.
Ci... domande intelligenti.
Grazie.
Allora,
mattone e cemento per ricostruire...
Le domande chiaramente devono essere
tutto
intelligenti, nel senso che se io faccio delle domande chiuse, ovvero ho fatto quello che avrei, che avevo dichiarato, sì, è una domanda chiusa. Avrei invece una domanda aperta, potrebbe essere diversa sul, ad esempio, cosa avrei potuto fare di diverso rispetto a quello che ho fatto, e chiaramente mi dà la possibilità di avere altre risposte che magari mi accendono quelle lampadine che prima non si erano accese.
Chantal, grazie mille per la chiamata.
Grazie a voi, grazie Silvano.
Grazie a voi.
Ciao Chantal.
Che bello, che bello quando ci chiamate. Io mi emoziono tantissimo e sono felicissima di ricevere queste chiamate.
Cosa sentiamo adesso?
Allora, adesso sentiamo una canzone che parla di fiducia negli altri, appunto, per rimanere su questa linea. Ragazzi, io vi do una brutta notizia, sono già ai 45, vi faccio presente questa cosa. Comunque, ora ascoltiamo Mengoni, Guerriero.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande amore, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre.
Accorciamo un po' i tempi, perché qui il tempo vola come sempre,
tempo
e noi volevamo affrontare ancora un po' di tematiche, ecco, anche perché io volevo fare una domanda su una tua seconda specializzazione, ma prima di farlo volevo ricordare che abbiamo appena dato la ricetta per la fiducia, quindi di che cosa si compone la fiducia?
Esatto.
Cuocere a fuoco basso. No,
daremo anche quella del pesto.
Ovviamente la, diciamo, questi elementi, questi quattro elementi che abbiamo detto essere intento, integrità, comportamento e risultati devono essere tutti in quantità
adeguata. Poi le cose si complicano, perché poi alla fine devo ritorniamo al discorso che facevamo prima di cominciare la trasmissione, ovvero che le persone non sono uguali. Ok?
No.
E quindi noi dobbiamo essere un po' psicologi, nel senso che dobbiamo capire chi abbiamo di fronte. Ogni persona ha quella che viene definita in PNL
la sua mappa.
Ecco, appunto, era dove volevo arrivare io.
Ah,
PNL, scusami, non abbiamo spiegato che cos'è.
Va
e
bene,
non abbiamo
adesso,
parlato.
Adesso lo diciamo. Però ti dicevo che ogni persona ha una sua mappa, un suo modello del mondo. E quindi io posso avere di fronte a me la persona che magari dà più importanza ai risultati, la persona che dà più importanza ai comportamenti, la persona che dà più importanza all'intento. Quindi sì, è vero che questi quattro pilastri devono esserci nelle famose quantità del QB, come la ricetta di cucina, no? Quanto QB. Basta. Poi devo settarmi nei confronti di una persona che ho di fronte, perché magari quella persona ritiene che siano più importanti i risultati piuttosto che l'intento, e quindi devo cercare di calibrare l'informazione in funzione di quello che
domanda.
È la persona di fronte a me.
L'intento, no? Si può fingere talvolta. Non è una buona idea, ovviamente, fingere. No, lo dico perché quello che quello che vedo un po' in giro, più che altro nelle fiere, sono questi personaggi che trasudano fiducia in se stessi, come se fosse arrivato il re sole in fiera. E poi chi sei?
Ma si vede dopo, eh?
Ecco, quindi bisogna anche essere forse sinceri, o va bene essere così, no?
Apparire e poi
esatto,
si vede.
Esatto, cioè vale la pena essere così tanto, no? Pieni di sé o fiduciosi in se stessi, e quindi si dà l'impressione poi di fingere quello che è la questione dell'intento, no? Perché non è chiaro chi sei, che cosa vuoi, chi sei soprattutto, ma chi sei? O no?
Sì, quando c'è, soprattutto parliamo di intento, ma possiamo parlare anche di qualsiasi dei quattro pilastri, nel momento in cui c'è una carenza, o tendi a vendere quello che non sei dal punto di vista dell'intento, anche del comportamento, perché una persona può anche comportarsi in un modo che non risuona con lui, ma lo fa perché in quella situazione pensa che sia il comportamento più adeguato da fare. Io li chiamo i leader a tempo, no? Nel senso che alla fine puoi avere un buon risultato nel breve, ma nel medio-lungo le persone scoprono veramente chi sei. Quindi piuttosto ti dico chi sono io fin dall'inizio, perché potrebbe anche essere che chi sono io a te possa piacere, piuttosto che rischiare inevitabilmente che quel mio bluff, definiamolo così, alla fine venga scoperto e quindi poi dopo...
Che è un po' quello che succede nelle professioni.
Esatto.
Esattamente.
Quello a cui cercavo di andare a parlare anche è l'opposto, quindi chi non si sente per niente, no, in grado di esporre, no? Chi ha proprio ormai completamente abbandonato l'idea di avere una certa leadership. Perché mi è piaciuto il fatto che tu prima hai detto che tutti abbiamo dei ruoli di leadership.
Tutti.
E quindi è importante saper cogliere questo potere, perché comunque è una responsabilità, no? E quindi bisogna avere questa fiducia in se stessi per poter accogliere questo potere, e per poterlo anche trasmettere nella vita quotidiana, che può essere il lavoro, anche se sei un dipendente. Non è detto che tu debba per forza essere il capo di un'azienda, però devi essere sicuro della tua personalità. Non devi per forza essere sottomesso alle regole, no? Per forza con la testa bassa tutto il tempo. Senza
no,
per forza
risultare
arrogante.
Allora,
no?
Nel mondo professionale non è vero, anche nel mondo privato, perché chi ha a che fare soprattutto con figli adolescenti se ne rende perfettamente conto.
Aia, venta velena.
L'autorità,
l'ho sentito.
L'autorità non funziona più.
L'autorevolezza.
L'autorità è un qualcosa che va dall'alto verso il basso e non funziona. Oggi devi sviluppare doti di leadership e quindi agire con autorevolezza. L'autorevolezza non è un qualcosa che tu ti attribuisci, ma è un qualcosa che ti viene riconosciuto dal basso verso l'alto.
E se quindi tu vuoi devi partire dai comportamenti.
Devi applicare tutte quelle quattro abilità che prima abbiamo definito per essere un leader efficace. Se tu vai a vedere quelli che sono stati i grandi leader, sono stati quelli che avevano competenze, che riuscivano a gestire il proprio stato d'animo anche in situazioni difficili, quelli che avevano un'abilità di comunicare, coinvolgere i propri collaboratori, quelli che avevano ben chiaro che cosa volevano ottenere, quindi i famosi obiettivi e le strategie, e anche decidevano in maniera tale che le loro decisioni non danneggiassero il sistema. Se tu vai a vedere quelli che sono durati poco,
erano carenti in una o più di queste quattro abilità.
Anche il fatto di saper controllare se stessi non è, è interessante, sarebbe da approfondire, ma credo che non abbiamo abbastanza tempo.
Vuoi sapere che cos'è la PNL?
Esatto.
Altrimenti lasciamo
attesi. No, esatto, rispondiamo a questa domanda.
Anzi, scusatemi se inconsapevolmente l'ho citato senza chiaramente dare per scontato che magari le persone sapessero che cosa sia. La PNL è un acronimo che di fatto vuol dire programmazione neurolinguistica, che è un nome abbastanza complicato, ma fondamentalmente è una disciplina che ha studiato fin dagli anni 70 le persone che ottenevano risultati eccellenti con costanza in vari ambiti.
Ma aspetta, mi viene in mente un esperimento che è stato fatto, l'esperimento del marshmallow con i bambini, non c'entra niente?
Raccontamelo.
Allora, praticamente questo esperimento si chiedeva dei bambini di attendere 15 minuti in una stanza da soli con un marshmallow. Gli veniva detto non mangiare questo marshmallow, quando torno, se non l'hai mangiato, te ne do due, cioè quindi avrai questo più un altro marshmallow. E i bambini impazzivano completamente. Avevano spiegato molto bene in un TED Talk.
Sì.
Praticamente diceva: sarebbe come se voi chiedeste un caffè la mattina e vi dicono aspetta 3 ore e poi te lo do. Cioè, no, lo voglio subito, datemi il caffè. E quindi per i bambini questo marshmallow che li guardava nel piatto era uguale la situazione. C'era chi appena uscito dalla stanza prendeva il marshmallow e se lo mangiava. Chi lo leccava, lo annusava, lo toccavano, ci girava intorno. Insomma, la maggior parte dei bambini lo mangiavano alla fine. Questo che cosa è servito? Hanno fatto questo studio che hanno seguito, per il quale hanno seguito questi bambini a distanza di anni e hanno visto come i bambini che avevano resistito al mangiare questo...
Erano quelli che avevano ottenuto risultati migliori nella vita.
Esatto, erano quelli che avevano ottenuto risultati migliori nella vita.
Assolutamente.
Mentre gli altri, qualcuno sì, ma la maggior parte no.
Ok, in quel caso sì,
chiedo,
assolutamente sì.
Ma avrei mangiato il marshmallow? Probabilmente l'avrei mangiato, io sono molto preoccupata per il mio futuro.
Assolutamente
ora.
Sì, e quindi la PNL studia l'eccellenza umana e cerca di decodificare le ragioni per cui certe persone riescono ad ottenere risultati eccellenti con costanza, quindi estraggono quelle che si chiamano le strategie, che poi è la ricetta della torta di mele, ok? Uh-huh. Quindi... se tu mi dai una torta di mele, gli ingredienti, e non mi dai la ricetta, rischio di fare un qualcosa che difficilmente potrei mangiare. Se mi dai la ricetta e mi dici la sequenza, la quantità,
certo,
anch'io che non sono avvezzo con la cucina posso riuscire a fare qualcosa di commestibile. La PNL funziona allo stesso modo, ovvero cerchiamo di capire come le persone riescono ad ottenere risultati eccellenti in maniera tale da creare delle ricette e fare in modo che tutti possano, non dico ottenere gli stessi risultati, ma sicuramente migliorare le loro performance.
Però tu, proprio tu, mi hai detto una cosa un giorno.
Se me lo dici così,
fa paura, lo so,
paura.
Lo so.
Però tu mi hai detto
così.
Un giorno: ci sono i PNListi e tu
sei ricordata questa cosa?
No, caro, io sai quando.
Lui fa finta.
Quando io ascolto.
Lui registra tutto.
Sì, sì.
Poi adesso tu mi devi spiegare bene questa cosa.
Lui registra tutto, mette da parte e tira fuori nel momento meno opportuno. Tra l'altro.
Okay. Allora, i PNListi. Allora, questa è una cosa che chiaramente non mi appartiene, nel senso che io ho studiato PNL con alcuni tra i più importanti coach a livello mondiale, e uno di questi è Andrea Favaretto. Andrea Favaretto diceva appunto questa cosa: ci sono i PNListi e i PNLari. I PNLari sono quelli che magari sanno tutto il libro a memoria, ne sanno una più di qualsiasi altra persona, ma di fatto non la fanno, ovvero la so, ma non la fo. Ok? Quindi sono quelli tutta teoria, no? Quelli, come si dice...
Tutto fumo, niente arrosto.
Sì, chiacchiere distintivo. I PNListi sono quelli che magari ne sanno un po' di meno, ma la vivono quotidianamente, ogni giorno. Diffidate dai PNLari. Quindi se volete imparare la PNL, andate, cercate i PNListi.
Andate al corso di Silvano, seguitelo sui suoi social.
Benissimo.
Facciamo un po' di pubblicità perché siamo in chiusura, ragazzi.
In chiusura della nostra trasmissione. E spieghiamo, anzi,
come partecipare, esatto,
come seguire i tuoi corsi, dove trovarti e dove contattarti.
Ok, beh, allora innanzitutto approfitto per salutare tutti. Va bene, io inverto l'ordine e saluto per primi tutti i miei colleghi. Io lavoro per un'azienda che si chiama Prima Group, che fa formazione esclusivamente per gli imprenditori, per la microimpresa. E se volete delle informazioni sui nostri corsi, su di me, su qualsiasi tipo di consiglio che io vi possa dare, lo faccio molto volentieri. Potete stare in collegamento con me tramite Facebook. Io ho sia un profilo privato Silvano Di Bello, sia una pagina che è Silvano Di Bello Business Coach, quindi lì mi potete trovare e sono assolutamente disponibile a darvi tutte le informazioni sui corsi se siete imprenditori, e anche qualche consiglio, ci mancherebbe altro, se non siete imprenditori ma chiaramente volete qualche delucidazione che riguardi chiaramente il mio ambito.
Perfetto. Prossimi eventi in programma?
Facciamo sabato, siete miei ospiti, facciamo il corso dei colori e poi dopo magari se lo facciamo qui a Milano, allo Star Hotel. Chiaramente in questo caso l'aula è un'aula di medici, di odontoiatri, e quindi faremo un corso fondamentalmente che parla di comunicazione, ovvero come relazionarsi in maniera corretta sia con i pazienti ma anche con i nostri collaboratori.
Cosa difficile per gli odontoiatri, eh?
Cosa difficile per gli odontoiatri, ma guarda, voi siete stati una delle mie più grandi soddisfazioni, perché quando ho iniziato a fare coaching e formazione con i medici eravate quelli più diffidenti in aula, ma dopo la prima ora eravate quelli più partecipativi, quindi
certo.
È il famoso concetto dell'affidarsi, no?
Certo.
Anche un qualcosa che magari non mi appartiene, un qualcosa su cui ero un po' diffidente, però nel momento in cui tocco con mano e vedo che effettivamente i contenuti sono interessanti, come nel caso dei colori, coinvolgenti e divertenti.
Questa cosa dei colori mi sta incuriosendo tantissimo, purtroppo non possiamo andare avanti.
Bene.
Io vi ricordo le pagine di Radio Atlanta, Instagram e Facebook, e del nostro programma che è Il Dente Avvelenato. Io sono Paolo Giardinetti, Giampiero Giardinetti,
bene,
detto il Doc GP.
Io saluto tutti, ringrazio il nostro super regista Mauro.
E ringrazio tanto anche chi ci ha chiamati.
Grazie Silvano,
grazie,
è stato un piacere
grazie
averti ospite e ti ringrazio veramente di cuore. È stato un bellissimo regalo il tuo spazio qui e spero di averti ancora ospite.
Volentieri.
In chiusura regaliamo un pezzo inedito.
Sì.
Non mi ricordo chi l'ha fatto.
È una versione che è stata il nostro smash disco, quindi è una versione movimentata di un pezzo che
adesso sentiamo veramente,
esatto,
ovunque.
Che è stata elaborata da Roberto Turatti.